Grazie. Forse non dovrei confessarlo, ma devo dire che in alcuni record bibliografici dell'OPAC dell'Università di Casino ho trovato recentemente l'editore indicato come
Era un altro OPAC.
Verlag. Allora, io mi associo ovviamente ai ringraziamenti che sono stati più volte formulati questa mattina per l'ospitalità in questa splendida sede e passo subito all'argomento della mia comunicazione. In seno alla copiosa e fortunatissima produzione letteraria di Gregorio Magno, i dialoghi sono, come è noto, l'opera più diffusa e popolare, documentata da un imponente numero di codici, accompagnati da una grande varietà di traduzioni, rielaborazioni, riprese. Se la quantità dei testimoni superstiti pone a tutt'oggi il problema di una valutazione adeguata della tradizione manoscritta dell'opera, anche il libro dei dialoghi, nella sua specificità di oggetto materiale, con le sue connotazioni strutturali, grafiche, decorative, non ha attirato sinora nella storia degli studi un'attenzione specifica. Questa breve presentazione, originata dalla pregevole riproduzione integrale di due manoscritti cassinesi, il 272 e l'85, non ha certo l'ambizione di colmare una simile lacuna. La descrizione e il confronto fra due traduzioni materiali di uno stesso testo, entrambe poco note e evidentemente ispirate da diverse e specifiche finalità, intende essere non più che uno stimolo, uno spunto per l'approfondimento della conoscenza della tipologia del libro dei dialoghi nelle diverse epoche e contesti in cui esso ha ampiamente circolato nel corso del Medioevo. E cominciamo quindi dal Cassinese 272. Codice citato raramente solo di sfuggita nella bibliografia, che insieme al Chigiano A Quinto 141 e al composito Valliceliano C9, che oltretutto è un codice dei dialoghi che comprende due esemplari dei dialoghi, uno in beneventano, entrambi frammentari, uno in beneventano e uno in romanesca, il Cassinese 272, dicevo, è uno dei tre testimoni conservati dei dialoghi trascritti in minuscola romanesca, dunque situabile all'interno di un contesto geografico e grafico-culturale in cui l'opera di Gregorio Magno ha avuto larga diffusione e dalla quale ci sono pervenuti anche tre esemplari della Regola Pastoralis, quattro dei Moralia, uno delle Omilie in Ezechielem. È noto d'altra parte che nella stessa area romana le opere di Gregorio, soprattutto i Moralia, ma anche i dialoghi, sono anche contemporaneamente attestate a partire dagli ultimi decenni dell'XI secolo da manoscritti di dimensioni atlantiche e vergati in Carolina pura. Tornando al manoscritto cassinese, si tratta di un classico rappresentante del libro di lettura monastico di livello corrente. Come testimoniano anzitutto le sue dimensioni piuttosto contenute, il manoscritto è alto poco meno di 25 centimetri, la qualità scadente della pergamena deturpata da numerosi difetti di lavorazione, grandi fori anche interni allo specchio di scrittura, che il copista gira disinvoltamente, strappi ricuciti, cimose o lisière che compromettono in maniera anche vistosa la regolarità dei bordi laterali e inferiori. Gli indizi di una lavorazione in ottavo, vedete il punto segnalato dalla freccia, che corrisponde alle tracce di scalfi, cioè le aree più sottili e porose della pelle che corrispondono alle articolazioni delle zampe, consentono di postulare l'impiego di pelli di grandi dimensioni, appunto la presenza dello scalfo in alto, ma potrebbe essere anche in basso, rimanda ad una lavorazione in ottavo, quindi l'uso di pelli di grandi dimensioni, in questo caso circa 700x500 mm, di cui il copista evidentemente ha voluto trarre, come doveva essere del resto la norma in centri di copia altomedievali, il massimo profitto possibile. Il Cassinese 272 contiene in 207 carte il testo dei dialoghi, alle pagine 1-358, seguito senza soluzione di continuità dalla vita di Sant'Eufrasia, pagine 358-405, vedete l'incipit segnalato alla fine del verso di una pagina e poi all'inizio del testo sul recto successivo, ed è una narrazione anonima sulle peripezie e la venerazione della testa mozzata di San Giovanni Battista. Alle pagine 406-414, testo mutilo. All'attuale sequenza di 28 fascicoli, in prevalenza quaternioni regolari, credo di aver fatto qualche cosa che non avrei dovuto. Non so, si è spento da sé. Ah, ecco di nuovo. Allora, l'attuale sequenza di 28 fascicoli, in prevalenza quaternioni regolari allestiti secondo l'uso latino alto medievale con il latopelo all'esterno, ne vanno aggiunti almeno altri due, uno iniziale e uno finale, la cui caduta probabilmente accidentale ha determinato la perdita del primo e di parte del secondo paragrafo del primo libro dei dialoghi, anche se a ben vedere, come spesso accade nei manoscritti, poi il bifolio interno del primo fascicolo si ritrova attualmente trasposto all'esterno del sedicesimo fascicolo e ha determinato anche la caduta della fine della narrazio. Merita di essere segnalata in particolare, in questo contesto, la volontà di sottolineare sul piano strutturale l'inizio del secondo libro, ovvero la centralità della vita del venerabile Abate Benedetto, facendolo coincidere con un cambio di fascicolo, preceduto da una pagina, la pagina 62, lasciata deliberatamente bianca. Ai danni subiti dal codice già durante il Medioevo, perdita di una decina di fogli e della metà inferiore della carta contenente l'incipit della vita Benedicti, come vedete nell'immagine, ha supplito egregiamente un accuratissimo restauro di epoca umanistica, contraddistinto dalla cura nel riprodurre l'assetto originario della pagina e nel minimizzare la visibilità dei risarcimenti. Oltretutto, il restauratore, che è anche il copista della parte aggiuntiva, ha cercato di riprodurre esattamente l'impaginazione del manoscritto originario, anche se in questo caso specifico, ed è l'unico, si è sbagliato e ha proceduto nella trascrizione a piena pagina invece che su due colonne. Il testo, che è copiato con un inchiostro di colore marrone medio da un'unica mano su due colonne di 25-28 linee, si dispone entro uno specchio di scrittura di proporzione stretta, con colonnine laterali destinate a ospitare le iniziali, che occupa poco più della metà della superficie della pagina ed è circondato da margini tutto sommato di ampiezza e distribuzione equilibrata, di cui mani più tardi hanno approfittato per apporre annotazioni e correzioni sporadiche. La rigatura è ovviamente a secco, con incisioni principali eseguite sul lato pelo e con una compresenza asistematica di sistemi old style, quindi rigatura eseguita su un unico bifoglio per fascicolo, e new style, cioè bifoglio per bifoglio o due bifogli alla volta. E veniamo alla scrittura, che è una romanesca, abbiamo detto, di modulo grande, esibisce la tipica inclinazione a destra, per la verità meno evidente nelle carte iniziali, e presenta i tratti, tutti i tratti tipici della tipologia. Quindi vediamo la comparsa, lo schiacciamento ovviamente delle lettere tonde, classici legamenti o pseudolegamenti nella parte superiore e inferiore delle lettere, comparsa di dritta o di onciale appiattita nella parte superiore, e con occhiello stretto e chiuso da un tratto orizzontale prolungato verso destra, M ed N con base delle gambe o della gamba finale prolungate orizzontalmente sul rigo, tutti i consueti pseudolegamenti con I propri della tipizzazione, in particolare vi mostro, ma anche con O, vi mostro in particolare RO, lettere maiuscole in fine riga, in questo caso per esempio la S, ma anche R e T, l'abbreviazione di Orum con la R in forma di 2 sollevata rispetto al rigo di scrittura, Arum in realtà è però più vergata in forma estesa, uso di ecce digliata usato per la verità abbastanza impropriamente, punteggiatura con segno interrogativo finale poggiato sul rigo e non soprascritto. Scrittura riferita da Paola Supino alla prima metà dell'XI secolo, una datazione più tarda ipotizzata cautamente su basi storico-artistiche da Valentino Pace non mi sembra in realtà sostenibile, scrittura che non offre elementi atti a consentirne una collocazione più precisa all'interno dell'area romanesca, né tantomeno a ipotizzare la presenza di un copista di educazione grafica romanesca presso l'abbazia di Monte Cassino. Quindi il problema della localizzazione esatta di questo manoscritto rimane aperto. E del resto, modesta e non risolutiva per il problema della localizzazione è anche la decorazione di questo codice, limitata al testo dei dialoghi, composta da iniziali rubricate semplici o a doppio tratto, iniziali gemmate, ornate di fogliette, a volte, a volte riempite di giallo, con rare goffe terminazioni animali, come quella che vedete nell'immagine, e poi piccole iniziali semplici ad inchiostro di diverso modulo, a volte toccate di blu. Titoli principali sono in maiuscola semplice, ripassata in minio, l'indicazione degli interlocutori, quindi Petrus e Gregorius, indicati per esteso o abbreviati, e anche l'indicazione dei paragrafi del testo, e anch'essa in inchiostro rosso. Quindi semplici dispositivi utilizzati per organizzare il contenuto, rispetto ai quali spiccano le tre grandi iniziali, sono alte da 10 a 18 linee, piuttosto rozze a penna che marcano l'inizio del secondo, del terzo e del quarto libro. Il primo, abbiamo detto, non lo abbiamo più, probabilmente prevedeva un iniziale simile perché il primo fascicolo è caduto. Si tratta di iniziali di un tipo a intrecci folti, del tutto comune nell'Italia centrale fra XI e XII secolo, cui, ecco, vediamo anche l'ultima, cui si aggiunge l'unica miniatura, che è un ritratto a penna di San Benedetto, ritoccato di rosso, che già è stato definito a buon diritto goffissimo a fine Ottocento da Oderisio Piscicelli Taeggi, e certamente, insomma, non si può che essere d'accordo. Compare il santo, barba tonda, capelli che scendono fino alle orecchie, tunica scapolare appena accennati, aureola, una piccola tonsura, regge con la mano sinistra il libro, la regola chiusa, e con la destra accenna, insomma, un gesto di benedizione. Il testo, per finire, ignorato dagli editori completamente, risulta affetto da numerosi errori di trascrizione, travisamenti di lettere ma anche sodium et omem, salti dallo stesso allo stesso, meticolosamente sanati da almeno due correttori, con il necessario ricorso ad altra fonte, ovviamente sconosciuta, per l'integrazione delle lacune. Segnalerei infine ancora la presenza interessante alle pagine 124-128, ovvero a chiusura del secondo libro, di distici in laudem sancti benedicti tratti dalla Historia Langobardorum di Paolo Diacono e attestati di fatto, anche se la ricerca andrebbe ovviamente approfondita, in altri esemplari dei dialoghi o anche in testi di diverso contenuto. Sono anche, ma non ho potuto verificare direttamente, risultano anche attestati nel celeberrimo lezionario di Desiderio, quindi il Vaticano Latino 1202. Nel nostro codice cassinese, questi versi compaiono corredati, ma soltanto parzialmente, da una notazione musicale sicuramente estranea all'area beneventata, come, beneventana, come ho avuto modo di appurare anche con l'aiuto di Don Lorenzo Montens, su cui però le mie competenze non mi consentono di pronunciarmi, ma la cui origine meriterebbe un approfondimento. Tanto più che, ad esempio, questi versi con notazione compaiono anche nel Valliceliano C9, che ho visto di persona, ma la notazione è sicuramente diversa da quella attestata nel manoscritto cassinese. E passiamo al cassinese 85. Sempre con una descrizione molto rapida, alla fine della quale trarrò alcune conclusioni aperte, ovviamente, evidentemente questo secondo manoscritto si presta a esemplificare molto bene una tipologia di libro che è radicalmente diversa da quella appena presentata. Anzitutto perché è un codice da banco, un codice di altezza prossima ai 40 centimetri, che contiene in 160 carte, 329 pagine, ma in realtà c'è un salto di numerazione, appunto, insomma, da pagina 49 a pagina 60, nel quarto fascicolo, contiene il solo testo dei dialoghi, articolato in 20 quaternioni regolari, cominciano regolarmente come ci aspetteremo con il lato pelo, rispettano la regola di Gregori, e i quattro libri, a differenza che nel manoscritto precedente, si susseguono senza soluzione di continuità, quindi senza nessuna corrispondenza fra articolazione del testo e eventuali cesure materiali, come invece abbiamo constatato nel 272. La qualità del supporto, pergamena di colore chiaro, probabilmente di formato in quarto, ma si vedono molto poco le caratteristiche specifiche della pelle d'origine, generalmente ben lavorata, l'impostazione ariosa della pagina, la ricchezza della decorazione con profusione di colori e di oro, come vedremo meglio più avanti, l'assenza pressoché totale di tracce di lettura o di uso nei margini e nell'interlinea, confermano che siamo in presenza in questo caso di un volume di apparato caratterizzato da soluzioni tecnico-librarie, grafiche, ornamentali di livello elevato. È anche in questo caso un codice, come vedete, dallo specchio scrittorio marcatamente slanciato anche in relazione alla pagina scritta. Vediamo anche qualche altra immagine. Qui questa immagine in realtà l'avevo inserita per mostrare che non c'è soluzione di continuità nel passaggio fra un libro all'altro. Comunque è un codice di specchio scrittorio slanciato, impostato su due strette colonne di 27 righe ciascuna, circondate da margini in questo caso ampi ed eleganti nella loro organizzazione. Colonne guidate da una sottile rigatura eseguita a secco sul lato carne con sistema New Style, quindi bifoglio per bifoglio, che sembra essere, secondo studi recenti, un sistema proprio di una tradizione beneventana attestata a partire dall'XI secolo. Peraltro un sistema di rigatura che in realtà è molto frequente in ambito greco e quindi ne andrebbero poi indagati i rapporti appunto con la grecità italo-meridionale, o meglio con la grecità orientale, insomma, noti per Montecassino in quest'epoca. Malgrado la pagina sia di superficie più che doppia rispetto al Cassinese 272, l'adozione dello stesso numero di righe, la presenza di una ornamentazione molto più ricca per quantità e per dimensioni, fa sì che la trascrizione dei soli dialoghi, come abbiamo detto, richieda un numero di pagine inferiore appena del 12% rispetto al manoscritto precedente. Nei cataloghi cassinesi il codice è assegnato genericamente all'età desideriana. Diversa l'opinione di Ilias Avery Love, che lo cita di sfuggita un'unica volta nella sua fondamentale monografia, insieme al Cassinese 115, fra gli ultimi rappresentanti dello stile decorativo beneventano, datandolo intorno all'anno 1200, quindi molto più tardi rispetto all'età desideriana, e sulla scorta del suo giudizio autorevole il codice è stato anche successivamente riferito ad età federiciana, adducendo come generici indizi di datazione tardiva la pesantezza e l'artificiosità della scrittura, e la penetrazione nel canone di non meglio precisati elementi tardo-carolini o proto-gotici. La scrittura è in effetti una beneventana calligrafica, vergata con il tipico inchiostro marrone scuro, tendente a sbiadire sul lato carne, attestato in moltissimi codici ancora oggi conservati a Montecassino, che presenta tratteggi costanti ma variazioni di modulo e di tracciato. È più piccola e rigida nei fascicoli iniziali. Ecco, questo è un caso in cui le riproduzioni fotografiche, per quanto ottime, difficilmente riescono a rendere esattamente l'impressione data dalla visione diretta. Insomma, quindi vi farò vedere tre immagini tratte dall'inizio, dal centro e dalla fine del codice, che in realtà corrispondono, insomma, da autopsia a tre impressions d'ensemble, quindi aspetti generali della scrittura piuttosto diversi, ma le fotografie non lo rendono altrettanto bene quanto la visione del manoscritto. Quindi abbiamo appunto una scrittura più piccola e rigida nei fascicoli iniziali, più tondeggiante e fluida, decisamente più fluida nei fascicoli centrali, più rigida nuovamente compressa lateralmente verso la fine del codice, tanto da far sospettare a prima vista l'avvicendamento di più mani. Per la verità un'impressione non comprovata in maniera decisiva da significative differenze morfologiche e forse da ascrivere piuttosto alla cresciuta compressione laterale o variazioni nel taglio della penna. Rimangono costanti in tutto il codice l'asse perfettamente dritto, il marcato contratto di spessore, lettere tonde hanno forma di losanga con lati lunghi obliqui verso destra molto spessi e verso sinistra molto sottili, tratti discendenti delle lettere corte composti da due losanghe sovrapposte, sono le caratteristiche classiche della beneventana. E poi abbiamo tutta quanta una serie di caratteristiche che vi mostro molto rapidamente, perché in realtà nessuna di esse permette, diciamo, una collocazione, autorizza una collocazione cronologica così tarda del codice. Quindi estremità ispessita, desinente triangolo delle aste ascendenti, aste discendenti chiuse da un trattino obliquo inclinato, allineamento dei tratti di collegamento orizzontali fra le lettere sul rigo superiore, che dà l'impressione che la parola o parte di essa sia attraversata da una linea orizzontale, come tipico a partire dalla seconda metà dell'undicesimo secolo, lettere che presentano curve contrapposte in nesso, insomma un'impressione d'insieme lontana dal forte senso di disintegrazione che contraddistingue gli esemplari prodotti tra fine XII e inizio del XIII secolo. Le singole lettere presentano forme e tratteggi conformi a quelli della beneventana matura, privi di vistose contaminazioni con altri tipi grafici. Abbiamo normalmente A chiusa, tranne che in fine rigo, dove assume forma unciale, C semplice, anche se ancora occasionalmente in modalità crestata, attestata fino all'inizio del XII secolo, D sempre di tipo unciale con asta a 45 gradi, E con occhiello superiore ampio, R che scende sotto il rigo, anche se in fine di parola si preferisce la forma breve, I che alterna le due forme alta e bassa, scende sotto il rigo in legatura con lettera che precede, T con il tratto curvo a sinistra chiuso ad occhiello, ce ne sono moltissime, resa del dittongo E che oscilla tra la forma di E semplice e le cedigliata, spesso con la cediglia tracciata e successivamente, meticolosamente direi, erasa. Abbiamo l'uso del nesso ET solo come congiunzione o in fine di parola, nesso NT, l'abbreviazione delle desinenze orum e arum con R in forma di 2 solo in fine di parola, l'uso classico del segno per nasale in forma di 3, in questo caso un po' coricato. Tratto in forma di 2 sovrascritto per UR e R, che non è qui documentato, e uso asistematico dell'abbreviazione per Eius con la I tagliata in basso da un tratto orizzontale che alterna con la forma estesa. Elementi interessanti ai fini di una collocazione cronologica del codice, anche se nessuno, ahimè, decisivo, almeno allo stato delle nostre conoscenze attuali, il fatto che le contrazioni per omnis in tutti i casi sono tutte espresse nella forma antica, quindi con la lettera M, sostituita progressivamente dalla metà dell'undicesimo secolo dalle forme con omissione di M, quindi OI, SOE, OM, eccetera, eccetera. Stessa cosa per l'abbreviazione di anima, peraltro parola scritta normalmente per esteso all'interno del codice, e comunque se abbreviata espressa nella forma AMA e non in quella più tarda AIA, che sarebbe tipica della fine del XII secolo. Così come sono assenti le abbreviazioni con lettera sovrascritta, che sono proprie dell'avanzato XII secolo, ed è asistematica e probabilmente non sempre di prima mano la presenza del trattino obliquo o dritto di a capo e dell'accento su doppia I. Così come peraltro successivi alla trascrizione appaiono almeno parte degli accenti e dei tratti verticali introdotti per separare le parole, che di fatto presentano ancora una separazione molto imperfetta, o per modificare la forma originaria dei segni di punteggiatura. Dunque, accanto a una certa rigidità del ductus, che è presente, come si è detto, soltanto in alcune parti del codice, l'unico indizio certo di recensiorità è dato dalla modalità di segnalare la distinctio finalis tramite una virgola disposta tra due punti non più separati, quindi non due punti distinti allineati, ma uniti in una sorta di tratto ondulato, secondo un uso che Love ritiene proprio dei codici di XII secolo, mentre gli altri segni di interpunzione compaiono nelle forme consuete, quindi punto a mezzo altezza, punto contratto obliquo sottile aggiunto per subdistinzio, e abbiamo anche invece una forma piuttosto tarda del punto interrogativo, che assume due morfologie abbastanza diverse l'una dall'altra e compare associato al segno di inflessione sovrascritto sul pronome o sulla parola iniziale. Insomma, da questa cursoria analisi paleografica risulta che complessivamente, sebbene si imponga uno spostamento in avanti dell'assegnazione del codice all'undicesimo secolo, alla fine dell'undicesimo secolo, formulata nei cataloghi e ancora ricorrente nella bibliografia più antica, non emergono neppure elementi in favore di una datazione all'età sveva, e anzi l'analisi paleografica sembra orientare verso un'attribuzione non successiva alla metà del XII secolo, epoca che segna per la Beneventana l'avvio di una lenta ma irreversibile decadenza. Del resto, questa collocazione cronologica più alta, che rimane ulteriormente da precisare, si concilia molto bene anche con il quadro offerto dai dati codicologici, dall'impostazione complessiva della pagina, all'impiego esclusivo della rigatura a secco sul lato carne, alla maniera beneventana. Una conferma ulteriore, sto quasi per concludere, viene dall'esame della decorazione del codice, che anch'essa è coerente con una datazione entro la prima metà, se non più prossima all'inizio del XII secolo, confortata anche dal parere autorevole della mia amica e collega Giulia Orofino. La decorazione presenta, oltre a svariate piccole iniziali calligrafiche, si vedevano in realtà nell'immagine precedente, disegnata in chiostro, filettate in rosso, con occhielli riempiti in verde, giallo e blu, oltre 400, per la precisione 422, iniziali decorate di dimensioni medio-piccole, che individuano i paragrafi e gli interventi degli interlocutori, all'interno delle quali prevalgono iniziali ornate di protuberanze, acantacee, lanceolate, polilobate, quindi iniziali vegetali, con più sporadiche soluzioni zoomorfe, in cui compaiono appunto canidi, leoni, creature ibride dal manto grigio o bianco in pose diverse, che a volte sono proprio intrappolati, come in questo caso, o invece impiegati per delineare singoli elementi delle lettere, come in questo secondo esempio. Molto più rare sono invece le immagini in cui compaiono le iniziali, scusate, in cui compaiono esseri umani, come in questo caso di pagina 26, in cui la P di posta, l'asta sostituita dal corpo violetto di un ginnasta proiettato nel margine inferiore, mentre a pagina 67 compare una sorta di mostriciattolo con naso a trombetta e un'antenna rossa sul cranio, una sorta di marziano ante litteram. L'influsso di modelli desideriani è evidente nelle grandi iniziali che segnano l'inizio dei quattro libri. Ne abbiamo due per il primo libro, pagina 1 e pagina 5, ho anche evidenziato dei dettagli, questo è il secondo libro, quindi La vita Benedicti, anche in questo caso vedete un dettaglio con un animale, una sorta di leone all'interno, insomma, di un intreccio colorato di nodi, foglie, racemi dorati, insomma, su uno sfondo quindi popolato da levrieri intrappolati in queste griglie, ma comunque che mantengono pose di grande eleganza. Vediamo ancora i libri successivi, queste sono immagini che già conoscete anche dal dépliant del convegno. E questa è l'ultima, vedete compaiono soprattutto questi cani di bianchi onnipresenti in tutte le iniziali. Colori coprenti e luminosi, abbondante uso di oro, lettere degli incipit e designazione degli interlocutori che si stagliano su tabelle dorate e marmorizzate. Anche per questo aspetto, cioè per quanto concerne la decorazione, pochi sono gli elementi che orientano nettamente verso una datazione tarda. Fra cui segnalo in particolare la presenza occasionale di mascheroni, volti, corpi umani, attestati, stando al parere di Virgilia Brown, non prima del XII secolo. Conclusione. L'esame approfondito di un libro manoscritto, facilitato nel nostro caso dall'apporto di tecnologie che sempre più consentono di moltiplicare le osservazioni e i confronti, di tornare ripetutamente sui dettagli, di approfondire e correggere le impressioni iniziali rimanendo comodamente seduti alla propria scrivania e aggiungerei però perdendo molto più tempo di quanto non se ne perdesse nell'analisi diretta di un manoscritto, perché diventa veramente, insomma, quasi compulsivo il desiderio di controllare tutti i dettagli, di vedere, di rivedere, di sfogliare, di risfogliare. Allora, l'esame di anche soltanto di due manoscritti solleva spesso più interrogativi e curiosità di quanti non contribuisca a risolverne. Accanto alla necessità di precisare la datazione e la collocazione di entrambi, testimoni cassinesi, rimane aperto per il 272 il problema posto dall'associazione originaria con altre due brevi narrazioni agiografiche, presenti anche in altri codici e selezionate in base a quali criteri. E soprattutto l'interpolazione, anche altrimenti attestata, ma con che frequenza, in quali epoche, in quali contesti, dei versi dovuti a Paolo Diacono, corredati o meno, totalmente o parzialmente, da set diversi di Neumi. Quanto al cassinese 85, la proposta di retrodatazione che è emersa dall'analisi codicologica, paleografica e della decorazione impone di indagare più puntualmente le circostanze della sua fattura, ma anche più in generale di riconsiderare la cronologia di altri manoscritti ritenuti tradizionalmente molto tardi e di definire in maniera più circostanziata entità e caratteri della produzione libraria della Montecassino dei decenni successivi all'abbaziato di Oderisio. Quanto alla specificità di struttura e presentazione del libro dei dialoghi rispetto ad altre tipologie di testi, il suo adattamento a diversi usi e a diversi pubblici, le strategie di riempimento, di gestione della pagina scritta, le modalità esecutive e le funzioni dell'ornamentazione, la presenza eventuale di dispositivi di ausilio alla lettura o di interventi degli stessi lettori, l'esigua campionatura, rappresentata da due soli codici, distanti nel tempo circa un secolo e provenienti da un'area geograficamente circoscritta, anche se culturalmente diversificata, non è ovviamente sufficiente per dar conto di una varietà tipologica probabilmente commisurata alla diffusione capillare dell'opera. Lo studio sistematico della tradizione manoscritta di un testo, benché ancora troppo raramente intrapreso a causa delle difficoltà di ordine metodologico e pratico che comporta, non costituisce più una novità assoluta. Va tuttavia rilevato che questo tipo di indagine, salvo rarissime eccezioni, è stato finora subordinato a finalità filologiche e ecdotiche e di conseguenza spogliato dagli aspetti materiali della trasmissione del testo. In una nuova prospettiva che oggi è ineludibile, l'analisi testuale e l'analisi materiale dovrebbero collaborare più strettamente, rendendosi servizio a vicenda, specie in presenza di tipologie materiali assai differenziate, ove è legittimo e necessario interrogarsi sul tipo di relazione che intercorre fra il libro e il testo. Proprio la quantità elevata di manoscritti dei dialoghi conservati nelle biblioteche del mondo intero ne fa un campo di interesse privilegiato, direi, per uno studio di natura tipologica, agevolato, nel caso specifico, dall'opera di censimento sistematico dei manoscritti di Gregorio Magno promossa dalla Società Italiana per lo Studio del Medioevo Latino, che potrebbe costituire, anche a questo fine, una preziosa base di partenza. Grazie.